Più che una domanda, è una, diciamo, un piccolo approfondimento, perché giustamente è stato molto ben sottolineato la questione della la scrittura, l'autorità della scrittura, solo la scrittura è un'autorità, no, per il protestantesimo. Però appunto a me piacerebbe anche che fosse un po' approfondito questo fatto che noi, cioè il protestantesimo ci sono anche diversi modi, c'è anche un po' la questione dell'interpretazione della scrittura, cioè non è che qualsiasi parola, parola per parola della scrittura è un'autorità sulla tua fede, nel senso che ci sono, come giustamente diceva il professor Ricca, alcune pagine della Bibbia, dell'Antico Testamento che fanno venire, ci fanno venire i brividi, perché sono, noi non mettiamo in pratica tutte le parole della scrittura, quando per esempio, non so, si parla della Santa, tutte queste cose qui. Okay. Siccome è un tema, io credo, molto molto attuale, cioè due parole cercare di capire comunque come la riforma ha però anche dato, insomma, ha dedicato molto studio, molta attenzione all'interpretazione della scrittura e anche al fatto che comunque la comunità è guidata nell'interpretazione, cioè è vero che ogni protestante ha la sua Bibbia, se la legge senza mediazione, ma insomma effettivamente c'è una, c'è un essere guidato che non significa comandare, no? Detenere il potere della scrittura, però insomma essa ha bisogno di un'interpretazione. E ci sono all'interno del protestantesimo delle, insomma, delle denominazioni diverse tra di loro che su questo hanno anche delle linee differenti, quindi mi piacerebbe appunto capire due parole su questo.
Bene. Prego.
Oltre al grazie di cuore per la relazione anche di oggi, volevo condividere una delle considerazioni che lei...
Se può venire qua, perché io sono mezzo sordo, oltre all'altro, guai, così capisco meglio.
No, dicevo, oltre al grazie di cuore per la relazione di oggi, condividevo una preoccupazione che mi pare lei abbia espresso rispetto alla difficoltà di come dire, scoprire e vivere la dimensione spirituale oggi all'interno di questa, la dimensione religiosa. Io credo che tutti quelli che hanno a che fare, soprattutto con le generazioni giovani, constatano, no, la fatica di far passare anche solo l'idea che esista una dimensione spirituale, prima ancora che religiosa. No? E alla luce di questo le domandavo una battuta sul significato della fede come dono.
Altri? No. C'è sazietà. Bene. Allora, dunque, due temi bellissimi. Grazie per queste domande, queste proposte. Io non ho affrontato quello che è un problema enorme, che è appunto quello della interpretazione della Bibbia, della parola di Dio, un tema vecchio come l'esistenza stessa di questa parola, e vecchio come la individuazione di chi ha l'autorità di spiegare in maniera appunto autorevole la scrittura, cioè appunto il magistero. Chi è titolare del magistero? Magistero vuol dire appunto l'autorità di maestro, magister, il maestro, cioè ti spiego io quello che, come a scuola elementare il maestro spiega, ti spiego io le cose come stanno. Chi ha autorità di magistero rispetto alla Sacra Scrittura? Problema enorme. Tradizionalmente la risposta è stata l'interpretazione della Scrittura appartiene alla Chiesa nel suo insieme. La Chiesa è maestra nell'interpretazione della Scrittura. Cosa vuol dire Chiesa, però? Allora, la risposta della Chiesa antica è stata il Concilio. Il Concilio esprime l'interpretazione autentica della Sacra Scrittura. Esempio classico, il credo niceno-costantinopolitano è il credo elaborato da due concili, quello di Nicea e quello di Costantinopoli nel IV secolo, e allora questo credo ha una autorità per l'interpretazione stessa della Scrittura. Per cui io quando nella Scrittura trovo la parola Dio, la interpreto alla luce del credo niceno-costantinopolitano e leggo il Dio trinitario. Ma la parola Trinità nella Bibbia non c'è, però il Concilio ha dato questa interpretazione autorevole che viene accettata dalla Chiesa e viene trasmessa. Naturalmente poi c'è la domanda ulteriore, ma questo sinodo, questo concilio, da chi è composto? Nell'antichità soltanto dai vescovi. I quali vescovi? Ora non entriamo in troppi dettagli, la Riforma ha cambiato, non proprio la Riforma, perché, ma lo sviluppo del protestantesimo, nato dalla Riforma, ha detto no, del concilio fanno parte anche i laici. Nella Chiesa Valdese, tanto per non fare esempi, il sinodo, il concilio, il nostro piccolo concilio, è formato grosso modo dal 48% di pastori e dal 52% di laici, grosso modo. La Chiesa anglicana ha tre sinodi, il sinodo dei vescovi, il sinodo dei sacerdoti, dei preti e il sinodo dei laici. E per le questioni importanti della fede bisogna che i tre sinodi siano concordi tutti e tre con una maggioranza dei due terzi per ciascuno. Per dire, quindi sono tante forme attraverso le quali il magistero, cioè l'autorità interpretativa della Scrittura, viene espressa. Che cosa succede concretamente? Concretamente succede che la Scrittura può essere letta in maniera letteralista o, come si dice oggi, fondamentalista. È una scrittura, è una lettura giustificata, una lettura ingiustificata? Ma, ad esempio, Lutero, che era tutt'altro che fondamentalista, è stato fondamentalista quando si è trattato di interpretare le parole di Gesù sulla cena, sulla Eucaristia, questo è il mio corpo. Lutero
insisteva nel dire figli, diceva no, vuol dire, significa, come quando Gesù dice io sono la porta delle pecore, ma non è che Gesù è una porta, è una metafora. Allora quel io sono vuol dire io adopero la metafora della porta, ma non è che sono una porta. Così il pane non è il corpo di Cristo, significa il corpo di Cristo, dice Zwingli. Qual è la lettura giusta? Non si sa, non si sa. Bisogna accettare la relatività dell'interpretazione, di ogni interpretazione, che sia fatta da un concilio. Infatti Lutero tante volte diceva anche i concili sbagliano, che sia fatto dal Papa, che sia fatto dal Vescovo, che sia fatto dal più grande teologo, dal pastore Paolo Ricca, eccetera, eccetera. Tutto è fallibile, tutto è fallibile. Bisogna accettare la fallibilità dell'interpretazione. E a un certo punto dire io con scienza e coscienza davanti a Dio, davanti a voi fratelli e sorelle, interpreto così, a mio rischio e pericolo, a mio rischio e pericolo, so che posso sbagliare, so che può essere un'interpretazione errata, non si esce da questo. Quindi il problema non è insolubile, il problema dell'interpretazione. Non c'è scrittura senza interpretazione. Faccio un altro esempio, dato che tu sei valdese, allora ti dico un'altra cosa. Quando i valdesi da che cosa sono nati? Da dove sono nati? Sono nati da una interpretazione che oggi diremmo fondamentalista della parola di Gesù al giovane ricco: va, vendi tutto quello che hai. Quando Valdo si è rivolto a un monaco e gli ha chiesto cosa posso fare per essere salvato, il monaco gli ha risposto niente di più facile, perché questa domanda è stata posta a Gesù e Gesù ha risposto così: se vuoi essere perfetto va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi vieni, seguimi. Valdo ha preso una lettera, ha fatto un'interpretazione che oggi nessuno di noi fa, perché nessuno di noi ha venduto nulla per darlo ai poveri, cioè nulla di essenziale, di vitale. Nessuno di noi è diventato povero nel nome di Gesù, perché non diamo un'interpretazione fondamentalista come l'ha data Valdo. Quindi noi siamo nati come valdesi da una interpretazione letteralista, fondamentalista, di una parola che noi oggi non interpretiamo più così. Forse sbagliamo, aveva ragione lui, abbiamo ragione noi, chi lo sa. Cioè voglio dire, quello che è fondamentale secondo me è che tutte le interpretazioni sono legittime, tutte le interpretazioni sono fallibili, non ce n'è una infallibile, neanche se decretata dal concilio ecumenico, più ecumenico che esista. Quello che, e quindi tutte le interpretazioni passano, il testo resta. Questa è la cosa fondamentale. Quindi accettare la relatività della mia interpretazione, della tua, della nostra, anche come comunità, come chiesa. Se voi andate a San Pietro, la cupola di Michelangelo, e voi leggete quello che c'è scritto lì, Matteo 16:18, che cos'è quella? È un'interpretazione. Come se quella parola di Gesù, di Matteo 16, tu sei Pietro su questa pietra, eccetera, fosse una parola fondante del papato, mentre noi sappiamo che è vero il contrario, prima è nato il papato e poi è nata l'interpretazione papale di Matteo 16-18. Allora anche quella è un'interpretazione fondamentalista, cioè è un'interpretazione che giustifica una istituzione che noi non discutiamo, qui va bene, ma è un'interpretazione discutibilissima. Quindi appunto, Lucilla, secondo me quello che dobbiamo dire anche ai fondamentalisti e anche ai non fondamentalisti, a quelli che danno le interpretazioni liberali, quelle che sembrano, dice guarda che tante cose nel cristianesimo non sarebbero successe se nessuno mai avesse dato un'interpretazione letterale della parola. Quella che Francesco d'Assisi, dato che siamo qui in un contesto cattolico, mi fa piacere di dirlo, chiamava il nudum verbum, sine glossa. Cosa vuol dire sine glossa, senza commento? Vuol dire così com'è. Perché se tu cominci a spiegare, spiega ora, spiega domani, alla fine arrivi a dire il contrario di quello che sta scritto. Era quello che succedeva e che succede continuamente anche nelle nostre chiese, non soltanto altrove. Tu senti dei pastori che ti rigirano la frittata in una maniera tale che alla fine è il contrario di quello che sta scritto. Ecco perché, e questo succedeva. Succedeva al tempo di Francesco, quando furono create le università, e in particolare le università che sono nate come teologia sostanzialmente, e quindi anche come lettura e come interpretazione della Bibbia, e lui si è accorto che i teologi, furbi come sono, ligi al potere costituito della Chiesa, si rigiravano le parole, le spiegavano con le loro glosse in maniera tale che l'istituzione era sempre risparmiata. Allora Francesco ha detto sine glossa, non voglio il tuo commento, la parola come sta scritta. Allora voglio dire che questo è fondamentalismo, tra virgolette, ma un fondamentalismo sano. Cioè, ripeto, se nella storia della Chiesa la parola biblica non fosse anche stata presa sul serio così com'è, tantissime cose buone, ottime, eccellenti non sarebbero accadute. Perché la glossa è una gran cosa, noi siamo felici di poter usufruire di tutte le glosse della storia, della spiegazione della scrittura, lettura scientifica e non scientifica, eccetera, eccetera, mistica, benissimo, benissimo, tutte le glosse mi stanno bene, ma mi sta bene anche il sine glossa di Francesco d'Assisi. Mi sta molto bene anche quello. La cosa fondamentale è che la Chiesa, ogni Chiesa e il singolo credente abbia coscienza, da un lato, di dover interpretare, devi interpretare, anche se tu interpreti nel senso letterale della parola. Questa parola mi sta bene così e io la obbedisco così. Non la voglio manipolare in nessuna maniera, voglio che sia lei che mi manipoli. Va bene. Quello di cui devi aver coscienza è comunque che quello che resta non è la tua interpretazione, ma è il testo interpretato, cioè il testo prima dell'interpretazione. Questo è canonico. aggiungo soltanto una parola, perché Lucilla lo diceva giustamente, la riforma ha riflettuto sul fatto che nella Bibbia ci sono dei passi molto discutibili, molto incredibili, tutto quello che volete, scandalosi che noi non possiamo ripetere, eccetera, eccetera. E Lutero era consapevole di questo e ha proposto quello che oggi si chiama canone nel canone, cioè il canone per interpretare il canone, perché il canone è appunto questa biblioteca di 66 libri. E con quale criterio lo leggi? E Lutero ne ha proposto uno, che è questo. Lo dico in tedesco non perché, anche perché non è facile tradurlo: Was Christum treibet. Che cosa treiben in tedesco vuol dire? Mettere in luce, mettere fuori. Allora, il criterio col quale tu devi leggere la Bibbia è ciò che mette in luce Cristo. Questo è il canone nel canone, diciamo così, secondo, cioè il criterio di lettura del canone. Vas Christum treibet, ciò che fa vedere fuori, ecco, treiben vuol dire far uscire Cristo. Questo è, diciamo, la risposta alla prima domanda. La risposta alla seconda, io l'ho accennato in realtà, la fede come dono. La fede è soltanto dono, ma c'è anche la ricerca della fede. E la ricerca è anche un pezzo del dono. Se io dico soltanto la fede è un dono, dico una verità sacrosanta, perché non è altro che quello. Come dicevo poco fa, io non so, ma se uno me lo chiede a me, perché credi? Non lo so. Non lo so, per la storia, per la famiglia, per la Chiesa, per non lo so, anche perché poi dire fede vuol dire veramente un cammino, vuol dire un processo che tu cominci, non sai dove ti porta. Certamente io non credo oggi come credevo a 20 anni o anche a 50. Cioè, la fede è un processo che comincia, ma poi non sai dove ti porta. Ma perché comincia? Questo non lo so. Se io dico è dono, dico una sacrosanta verità, come ho già detto, ma può generare, dice, allora io il dono non ce l'ho. Come dicono tanti, il dono non ce l'ho. Ma io dico, ma tu l'hai cercato? L'hai atteso? Cioè, l'attesa di Dio è un pezzo della fede in Dio. Se voi pensate a tutto quello che è nella Bibbia, l'attesa, perché anche il verbo attendere vuol dire tendere verso. Praticamente la fede è attesa. attesa. Se voi pensate ad Abramo, che è il grande paradigma della fede, il padre dei credenti, che cosa è la fede? Non so se lo dicevo ieri. La fede, ah no, ieri non parlavo, parlavo questa mattina. La fede è partire. La fede è partire. Cioè Abramo dice vai, esci fuori, abbandona il posto dove stai comodo, dove stai bene. Cioè la fede è destabilizzazione. È quel movimento per cui non puoi più stare dove sei. Non ti basta più stare dove sei. Hai bisogno di partire, di andare dove non so. Partì senza sapere dove andava, dice la lettera agli ebrei. Partì senza sapere dove andava. Dove mi porta la fede? Non lo so. Dove è questa terra promessa? Non lo so. È qua Canaan? No, non è Canaan. E cos'è? La grande Palestina, come dicono i sionisti, la grande Palestina, non la piccola, la grande, tutta la Palestina. No! L'Apostolo Paolo dice la Gerusalemme celeste è la nostra madre, non la Gerusalemme, non la grande Palestina, no, la Gerusalemme celeste. Cioè, il regno di Dio è la terra promessa. Allora, ecco, ma il movimento verso, il tendere a, questo è pezzo di fede. E quindi, ecco il mio commento al suo suggerimento, la fede come dono, sacrosanto, verità centrale, fondamentale, nulla da aggiungere, nulla da togliere, se non la domanda, dico, ma questo dono che tu dici di non avere, l'hai cercato? Lo desideri? È qualche cosa che conta per te? Vorresti averlo? Attendi? Sei in movimento verso? Ecco, così sì, la fede è dono e non è altro che quello, ma in questo quadro, in questo contesto.